Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a chiama il vino. Io sono Marco Rossi, wine expert e teacher della Tannico Flying School. In questa puntata vi parlerò dell'Ormeasco, il vitigno a bacca rossa ligure per eccellenza, parente del dolcetto piemontese ma con le sue caratteristiche uniche.
Continuiamo questo percorso di avvicinamento al confine con la Francia. Ci avviciniamo quindi ai territori che parlano fino in fondo di vino rosso. Siamo nella zona sempre di Imperia. In questo caso però la denominazione è molto più piccola, riguarda soltanto 13 comuni che sono dislocati principalmente sulla valle del fiume Arroscia e la valle Argentina. Quindi siamo un po' più verso l'interno, per intenderci il mare qui dista dai 25 ai 30 km più o meno, quindi l'influenza si fa sentire ovviamente, ma non è quella principale. Stiamo parlando dell'Ormeasco o Ormeasco di Pornassio, quindi facendo riferimento appunto insieme a Pieve di Teco ai due paesi che danno origine poi alla denominazione. Ormeasco fa riferimento all'origine di questo vitigno, perché parliamo in realtà di dolcetto che viene dal Piemonte, dalla città di Ormea in questo caso, e quindi si rievoca in modo diretto quello che era appunto un legame con una delle regioni di confine che più di tutte ha influito poi sulla cultura vitivinicola di questo angolo di Liguria. Siamo un territorio molto diverso rispetto a quelli che abbiamo affrontato finora, e non soltanto per la distanza del mare, ma anche perché tendiamo ad avere delle altitudini molto più importanti. Partiamo con una viticoltura che va dai 300-350 metri di altitudine, ma si spinge oltre i 700 metri. Quindi l'influenza della montagna, l'influenza montana, è molto marcante nei vini. Ed è interessante vedere su un vitigno a bacca rossa come il dolcetto, l'Ormeasco, in questo caso, sia in grado proprio di andare a caratterizzarlo. E vedremo anche quelle che invece sono le caratteristiche, un piccolo imprinting che il mare stesso riesce a dare. Il dolcetto è un vitigno che abbiamo affrontato più e più volte, è un vitigno il cui nome fa riferimento alla concentrazione zuccherina, ma non al fatto che il vino che ne derivi sia effettivamente così dolce. Tendiamo però ad avere tanto zucchero all'interno dell'aceno a perfetta maturazione, soprattutto in quei territori siccitosi in cui abbiamo tanta esposizione di sole, esattamente come in questo caso. Però il fatto di essere sulla parte interna in cui gli acciai hanno lavorato in passato ci porta sulle montagne ad analizzare un suolo completamente differente rispetto a quello che avevamo individuato soprattutto nella parte di Levante. Qui la quarzite inizia a giocare un ruolo fondamentale, anche la parte del calcare, delle marne stesse. Quando parliamo di Ormeasco, di questa denominazione, stiamo facendo riferimento a delle terre che tendono a essere più brune, più rosse, quindi molto caratteristiche. Le montagne vengono terrazzate anche in questo caso qui. Stiamo parlando di altitudine, ma una viticoltura che è leggermente meno eroica, ma le rese tendono a essere molto basse. Quando facciamo riferimento alle rese in questo territorio abbiamo innanzitutto quel 70% classico di resa nelle versioni dei vini secchi che caratterizza un po' tutta la Liguria. Però quando parliamo di vino e di vitigni, qui il vitigno è solo e veramente uno, quindi l'Ormeasco che deve essere presente almeno al 95% all'interno dei blend stessi. Considerate che abbiamo la dicitura superiore, e per la dicitura superiore dobbiamo avere un anno di invecchiamento di cui almeno 4 mesi in botte di rovere. Ed è abbastanza diffusa la versione superiore dell'Ormeasco, come è molto diffusa la versione in rosato, quindi lo Chartreux. Lo Chartreux tende a essere un vino storico dall'importanza anche tradizionale elevatissima e culturale, perché era il vino di pronta beva che veniva prodotto dai contadini. Quindi un brevissimo contatto sulle bucce, e quello era il cosiddetto mezzo vino, come diremmo in altre regioni, che appunto i contadini, i fattori potevano bere. Le uve non completamente esauste quindi venivano poi utilizzate per valorizzare al massimo gli altri vini rossi, quindi veniva poi aggiunto appunto agli altri vini rossi. Questo era un qualcosa di tradizionale, ma che oggi è tornato ed è diventato fondamentale e importante. Abbiamo anche una versione passita. La versione passita dell'Ormeasco prevede che l'appassimento possa essere fatto sia all'interno della vigna, quindi in pianta, che sui graticci. Anche in questo caso prevediamo almeno 12 mesi di tempo prima di affinamento, prima di poter andare appunto sul mercato. Di questi 12 mesi, almeno 4 devono essere fatti in botte di legno. Però le rese qua scendono drasticamente, andiamo quindi sotto il 50%, che comunque sono più alte rispetto a quelle che avevamo trovato invece per la versione dolce di quel vino che potrebbe trarre l'inganno delle Cinque Terre, quindi lo Chacetra. Lì, in quel caso, le rese erano al 35%. Stiamo parlando quindi veramente di rese bassissime. Questo però è un territorio quindi che può dare origine a un solo vino, fondamentalmente, ottenuto da un solo vitigno, anche se poi gli stili possono essere vari e può essere declinato nella sua versione secca, superiore, rosata, oppure nella versione dolce, ottenuta appunto da appassimento, ma che è molto particolare, è unico sotto ogni punto di vista, perché il dolcetto tendiamo a immaginarcelo sempre con queste note di viola, di mammolo. In questo caso qui sì, sono presenti queste note qua, ma ci sono questi sbuffi erbacei che diventano molto evidenti. Questo richiamo salmastre, che è un imprinting proprio del mare, la resina, e poi ovviamente se andiamo a fare dei affinamenti in legno tendiamo poi a trovare anche quella che è una spezia più dolce, quindi viene un po' ingentilito. Però la parte diciamo più dura, più vegetale, viene fuori e non poco, anche grazie proprio a un suolo che è duro, che racconta la montagna e questa influenza comunque delle brezze marine che vanno poi a incanalarsi verso appunto le valli. Sono tanti gli interpreti di eccellenza in questo territorio che però negli ultimi anni si stanno affermando, perché fino a pochi anni fa non era considerata questa terra così importante nel panorama vitivinicolo internazionale, ma lo dobbiamo a una famiglia, soprattutto la famiglia Lupi, che negli anni 60 ha creduto nel potenziale di questo vitigno, nel potenziale di questi territori dell'interno, quando nessuno voleva veramente spostarsi per fare qualità nelle zone più impervie, ma aveva notato proprio questo vitigno, avevano notato proprio le potenzialità di questo vitigno, dotato di buccia spessa, quindi anche della capacità di portare un bel colore, ma anche dei bei profumi in realtà, e unito a questa sapidità molto marcante. Avevano anche notato il fatto che il grappolo era tendenzialmente spargolo, quindi non temeva le muffe, e questo permetteva di lavorare senza problemi anche nelle zone leggermente meno ventilate. Va detto che le vallate interne tendono ad avere grandissime escursioni termiche, quindi si prestano alla perfezione per i vitigni a bacca rossa per andare poi a valorizzare fino in fondo quello che è l'aspetto aromatico. Infatti, quando parliamo di Ormeasco, parliamo anche di una certa piacevole complessità al naso rispetto ai vini ottenuti in altri territori della Liguria. Il sorso comunque è abbastanza generoso, ma è sempre molto salino. Il tannino tende a essere sempre molto ammorbidito, molto composto, non è mai tranchant, non è mai un tannino aggressivo. Questa è un'altra delle caratteristiche proprio di questo vitigno. Oggi sono tanti gli interpreti, mi viene da dire Fontana Cota, per esempio, che sullo Chacetra, quindi sullo Chacetra, la versione in rosato dell'Ormeasco, raggiungono dei risultati di eccellenza unica e incredibile. Ma mi piace anche andare a individuare quelle che sono le nuove realtà che hanno proprio affermato la qualità di questo territorio. Se andiamo per esempio a Cantina Nirasca, dove Gabriele Maglio e Marco Tamesio hanno portato avanti da pochissimi anni un lavoro certosino, siamo nella zona proprio classica, tradizionale, a 25 km dal mare, con un'altitudine che va oltre 500 metri di altitudine, sempre per quanto riguarda le vigne, azienda di 4 ettari, poco più, tra vigneti di proprietà e vigneti in affitto. Il lavoro fatto sull'Ormeasco qui è un lavoro esemplare. C'è l'Ormeasco superiore di Cantina della Cascina di Rasca, che è qualcosa di identitario proprio, perché ha tutti quei sentori di cui abbiamo parlato. Quindi abbiamo queste note mediterranee, anche di macchia mediterranea, il rosmarino, la resina che si fa sentire, però poi abbiamo questa grandissima sua densa data proprio da questo vitigno, quindi questo sentore di viola che è fantastico, questo frutto rosso non troppo maturo ma comunque neanche acerbo, e poi dato che è un superiore si tende a fare anche l'affinamento di almeno 4 mesi appunto in botte di rovere francese, abbiamo tutti questi sentori leggermente più vanigliati che addolciscono quell'imprinting, quella forza che invece il Mediterraneo sta dando. Potremmo dire che in qualche modo l'Ormeasco, quando è lavorato nella sua massima espressione, riesce a identificare alla perfezione quelle che sono le caratteristiche della montagna Ligure, ma anche del mare Ligure. E quindi riusciamo ad avere un vino che, a seconda poi della sua versione, diciamo che il superiore tende a chiamare l'abbinamento, mentre quando parliamo di Ormeasco, non nella versione superiore, siamo anche in grado di berlo quotidianamente. In estate diventa un vino rosso molto piacevole, con questa anche bella acidità, questa bella freschezza. Mentre se andiamo alla versione passita stiamo parlando dei dolci. Quindi con un solo vitigno si riesce a coprire comunque uno spettro molto ampio di occasioni di consumo. E tornando alla Cascina, è anche interessante vedere come hanno tutelato quello che erano i vigneti antichi. Dobbiamo anche immaginare che l'Ormeasco, essendo un dolcetto, in realtà è un dolcetto, un biotipo molto poco produttivo, e quindi per tanto tempo era stato messo da parte, e nei vigneti stessi di dolcetto di Ormeasco erano stati impiantati dei cloni di dolcetto più tradizionale, molto più produttivo. Loro sono riusciti in qualche modo anche a focalizzarsi sull'Ormeasco vero, quindi su quelli che sono i cloni più vecchi, proprio per cercare di esaltare questa territorialità. La densità di impianto è altissima, perché parliamo di 7-8 mila piante per ettaro, però le rese in realtà sono molto basse, sono rese, parliamo di 70 quintali a ettaro, quindi sono delle rese, per intenderci, che non troviamo spesso e volentieri anche in territori italiani molto vocati per la qualità, e di solito parliamo di 5.000 piante per ettaro, non di 7.000 piante per ettaro. Quindi questo ci fa capire come questo territorio sia all'avanguardia grazie a questa nuova generazione di giovani produttori che stanno facendo grandissime cose.